Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie di questo meraviglioso sport. Siamo ormai entrati nel vivo della stagione, è iniziata anche la prima corsa World Tour del 2022, dopo che il Tour Down Under, come sapete, non si è svolto nel corso di questa stagione, si sta correndo invece l'UAE Tour negli Emirati Arabi Uniti e ci si avvicina anche alle prime classiche sul pavé che apriranno la stagione anche poi nel lungo avvicinamento al Monumento, alla Milano-Sanremo e poi appunto alle classiche sul pavé più importanti. Nel frattempo però si sono svolte diverse competizioni, corse a tappe per lo più brevi sostanzialmente che servono ai principali corridori per iniziare a mettere chilometri e fatica nelle gambe in vista degli appuntamenti principali di questa stagione. Una corsa particolarmente interessante di settimana scorsa è stata la Volta al Algarve, che si è svolta in Portogallo su 5 tappe, tra cui una cronometro, corsa che è stata vinta e direi per certi aspetti dominata da un grande Remco Evenepoel, che ha concluso con 1:17 su Brandon McNulty e 1:21 su Daniel Martinez, che sono stati insomma grandi protagonisti della settimana, come anche altri corridori come Ethan Hayter, come David Godu. Ma intanto andiamo a sentire che cosa ci ha detto Remco Evenepoel dopo il suo successo alla Volta al Algarve, che era la sua seconda corsa stagionale, e dopo il secondo posto con vittoria di tappa alla Valenciana, un altro successo per il giovane belga. Sentiamo Evenepoel.
What actually has been shown today. We knew the first time of the climb they would go really fast because the loop was much shorter than it was 2 years ago. I think it was around 10k shorter. So actually the climb went really fast and I felt that I was really good at that moment. And I felt that I had really good legs and recovered very well from the effort of yesterday. So then the plan approaching the last climb, I felt that everybody was a bit looking at me to do something, and when Louis, I mean my teammates dropped me off on the bottom, and then Louis put a pace of I think almost 2k, or yeah, let's say 1.5 kilometer, really high, really good pace. So that was actually what I wanted, and then I just attacked, and I saw that the best climbers of this race were still with me. So then I felt that they didn't want to make any move until the last sprint, probably because maybe they knew that they were not going to win GC anymore. So I just decided to ride a fast and hard pace towards the finish because I knew the last 200 meters were quite flat. So that's where the guys started their sprint, and that's where I started to enjoy my last meters in yellow. Yeah, I mean, I think I improved a lot in my time trials. In the time trial. So for me, I think every time trial in a stage race will be the most important day. And then in the climbs, just follow, survive, and try to, if I can, take time. But if I don't have to, I just follow and try to arrive with the first guys. And then like today, for example, I'll try to win the time trial. That's the first goal, and then we'll see.
Sapevamo che la prima volta che avremmo fatto la salita saremmo andati forte perché il circuito era più corto di circa 10 km rispetto all'anno scorso, quindi in salita siamo andati molto forte. Sentivo che stavo bene, che avevo recuperato bene dallo sforzo di ieri. Approcciata alla salita finale, ho visto che stavano guardando tutti me, aspettando che facessi qualcosa. E quando i miei compagni di squadra mi hanno lasciato in testa, lui si è tirato per 1,5 km facendo un ritmo molto alto. Era proprio quello che volevo. Dopodiché ho attaccato e visto che gli scalatori più forti erano ancora con me. E ho capito che non si sarebbero mossi fino allo sprint, perché probabilmente sapevano che non avrebbero più potuto lottare per la classifica generale. Quindi ho deciso di andare su con un bel ritmo fino all'arrivo, perché gli ultimi 200 metri erano più pianeggianti. Lì hanno iniziato lo sprint, mentre io mi sono goduto gli ultimi metri con la maglia gialla. Sono migliorato molto a cronometro. Ogni crono sarà il giorno più importante nelle corse a tappe, mentre sulle salite seguirò e, se possibile, cercherò di guadagnare. Altrimenti cercherò di stare a ruota e di arrivare come primi, come è successo anche oggi. Andrò alla Tirreno per vincere la crono, poi vedremo come andranno le corse della settimana e valuteremo. Sulle parole di Evenepoel introduco l'ospite abitudinario di queste puntate di Spazio Talk, il direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Brick Delfino. Buonasera Leonardo, direi che un Evenepoel che parte così ci fa un po' ingolosire per questa stagione.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente sì, cioè effettivamente è partito molto bene, è partito anche con una testa diversa, devo dire, il che è molto interessante perché è sembrato sprecare meno, è sembrato correre un pochino con più parsimonia, diciamo. Non so se è scottato da quanto è successo la volta a Catalogna, in cui comunque era partito vincendo e poi si è... E poi, cioè, no. Non è che è andato scemando, insomma è arrivato secondo e Vlasov ha fatto qualcosa di molto buono in un tracciato, cioè sullo sterrato dove lui magari non eccelle. Però invece qui alla Volta al Garve è arrivato, non ha forzato, in salita non ha spinto tantissimo in nessuna delle due occasioni, in realtà non ha cercato i suoi allunghi, quelli che conoscevamo, a cui eravamo abituati, con attacchi anche a 50 km dalla distanza e restare da solo. Invece ha aspettato, è arrivata la cronometro ha dato il colpo letale a tutti, il giorno dopo ha controllato, tutti sapevano che ormai aveva un vantaggio troppo grande e quindi ha controllato sostanzialmente. Quindi, e l'ha detto più volte nelle interviste, proprio questo, il fatto di a volte bisogna farsi furbi, controllare e di voler dare sempre più importanza al cronometro, dove si sente addirittura migliorato, cioè già era fortissimo, si sente addirittura migliorato, effettivamente diventa veramente complicato pensare di poterlo battere al cronometro se continua a migliorare, voglio dire.
Tra l'altro, su una cronometro di 32 km ha rifilato 58 secondi a uno specialista come Stefan Kung e più di un minuto a tutti gli altri, per far capire quanto sia stato dominante. Viene poi nella prova contro il tempo della competizione portoghese, che appunto è inizio stagione, ma sicuramente ha dato indicazioni non indifferenti per quanto riguarda le forze in gioco. Indicazioni positive anche per altri corridori che hanno partecipato alla competizione, a cominciare, come detto, da Brandon McNulty, che ha concluso in seconda posizione. Sentiamo brevemente che cosa ha detto il corridore dell'UAE Team Emirates.
Yeah, I'm super happy overall. I think that, yeah, TT could have gone better, but racing-wise, just keep making steps forward, so it's really nice. I do Jerome and Ardèche, just get some more racing, and then Paris-Nice will be the next big one.
Sì, sono molto contento di come è andata complessivamente. Le cronometro si possono ancora migliorare, ma insomma sono soddisfatto, ecco, di come è andata. Adesso farò la Drone Ardèche Classique per avere un'altra corsa nelle gambe e poi andrò alla Parigi-Nizza. Dunque, Leonardo, in casa UAE Team Emirates, chiaramente ci aspettiamo tutti Pogacar al Tour de France e João Almeida al Giro d'Italia. Davvero non ci sarà spazio per vedere qualcosa di importante da parte di McNulty nelle 3 settimane, soprattutto perché lui nelle corse da una settimana ha già dimostrato di avere ottime qualità. Forse nelle 3 settimane ancora deve sbocciare.
Ma sulle 3 settimane non credo che avrà molto spazio in realtà, obiettivamente, nel senso che farà il tour e la Vuelta, però in entrambi i casi ci dovrebbe essere Pogacar, sicuro al tour ovviamente c'è Pogacar, questo non ci sono dubbi, e a meno dei problemi di Pogacar non sarà certo lui a potergli rubare la scena, con tutto il rispetto per McNulty, e anche alla Vuelta ci sarà Pogacar, ci sarà probabilmente anche Almeida. Ci potrebbe essere anche Ayuso. È vero, McNulty è un corridore che ha le qualità in salita, una buona crono, però secondo me non è nella squadra giusta per poter trovare spazio in prima persona nei grandi giri. Io credo abbia un po' fallito l'anno scorso, sinceramente, McNulty. Era l'anno in cui ci si aspettava quel salto di qualità che non è arrivato. Certo, dovesse arrivare quest'anno e sarebbe ovviamente auspicabile per lui, chiaramente. È un corridore che ha le qualità per farlo, però secondo me adesso si trova molto chiuso e forse anche troppo. Quindi non avrà molto spazio per emergere. Magari alla Parigi-Nizza potrebbe provare a fare qualcosa in più, a una corsa come in Romandia, però difficile, obiettivamente difficile che possa trovare spazio perché si trova con corridori simili come Almeida o con fenomeni come Pogacar, entrambi che gli sembrano superiori, cioè gli sembrano, lo sono in questo momento, quindi non credo sinceramente che possa avere molto margine per lui.
Vedremo ovviamente quanto spazio eventualmente avrà in stagione Brandon McNulty. Chi ha fatto molto bene e potrebbe avere forse un'occasione importante quest'anno è invece Daniel Martinez, che abbiamo ammirato l'anno scorso come scudiero di altissima qualità al Giro d'Italia per quanto concerne la prestazione di Egan Bernal, che è andato a vincere il Gran Tour italiano. Martinez, che ha concluso in terza posizione questa corsa, sentiamo che cosa ci ha dichiarato proprio al termine dell'ultima frazione.
Bien, las sensaciones han sido buenas todo el día. queríamos atacar a Renko, probar desde lejos. Lo hicimos, creo que no, bueno, no fue la decisión acertada. Me ha faltado un poco con Higuita, pero bueno, nos vamos contentos por el resultado. Sí. Digamos que lo conocía, sabía que si no se quedaba Higuita en el último kilómetro ya era muy difícil que el sprint, así que bueno, salió Magnulti, le seguí yo la rueda y bueno, sabía que tenía que sprintar muy de lejos para que no me pudieran pasar. Al final Sergio me ha pasado y bueno, hicimos una bonita etapa. Sí, primera carrera del año, ya mucho tiempo sin correr, así que bueno, contento de volver a este nivel y a las carreras así.
¿Después qué es?
Parinisa.
Le sensazioni sono state buone per tutto il giorno, volevamo provare ad attaccare Remco e ci abbiamo un po' provato, ma non era la giornata per farlo. Nel finale è mancato poco per battere Higuita, ma sono contento per il mio risultato. Conosco Sergio e sapevo che arrivare con lui all'ultimo chilometro poi non sarebbe stato facile batterlo, insomma. Sapevo di dover partire lungo, però lui mi ha passato nel finale e mi ha battuto. Era la prima corsa dell'anno e sono stato contento di come è andata. Per i prossimi obiettivi è stato importante. Adesso andrò alla Parigi-Nizza e da lì proseguire la mia stagione. Ecco Leonardo, per Martinez forse il ragionamento può essere leggermente diverso, nel senso che questa può davvero essere forse l'ultima chiamata per pensare di mettersi in proprio in casa Ineos Grenadier, perché l'infortunio di Bernal chiaramente cambia le dinamiche all'interno della squadra.
Beh sì, chiaramente sì, obiettivamente spesso si dice, no, insomma, le sfortune di alcuni possono fare le fortune di altri. Ovviamente lui non si sarebbe mai augurato di avere spazio in questo modo, però è chiaro che a questo punto Martinez avrà molto più spazio, perché lui era probabilmente, ha dimostrato, era il fido scudiero di Bernal, ha dimostrato di avere un'ottima intesa, abbiamo tutti nella mente quell'immagine, nella mente, negli occhi, l'immagine di lui che lo sprona allo scorso Giro d'Italia, e quindi è chiaro che era uno dei suoi uomini di fiducia. È un corridore che sulle tre settimane, comunque appunto allo scorso giro, ha dimostrato di poter chiudere in quinta posizione facendo da gregario, quindi comunque ha una tenuta sulle tre settimane, ha anche già vinto a livello di tappe singole, quindi è un corridore che ha dimostrato le sue qualità. Adesso che possa diventare un capitano diretto, no, però è chiaro che magari avrà più spazio, magari per vincere un'altra tappa, per ottenere magari una top 10 o qualcosa di simile, però per continuare un progresso di crescita, perché ricordiamo comunque è un corridore classe 1996, noi ce lo ricordiamo giovanissimo perché è arrivato, credo il Team Colombia, credo fosse il 2015 addirittura il suo primo anno fra i professionisti, quindi era molto molto giovane, poi è venuto in Italia, all'epoca Sautista ancora mi sembra, comunque insomma al gruppo di Citrac e Shinto, quindi è un corridore molto giovane che adesso sta veramente sbocciando. Quindi sì, ha la possibilità veramente di fare bene, secondo me è un corridore che ha le qualità a cronometro, ha le qualità in salita, e adesso a questo ci sta aggiungendo anche l'esperienza fondamentale. Ovvio, non è ancora a livello dei migliori, però può togliersi delle belle soddisfazioni. Nelle corse di una settimana ne potrebbe anche vincere una pesante, secondo me, ma soprattutto anche nei grandi giri avrà la possibilità di dire la sua, secondo me, a questo punto.
A questo punto sì, come detto, potrebbe essere davvero la sua grande occasione. Non si è corso soltanto ovviamente la Volta al Garve settimana scorsa, è iniziata domenica anche la prima corsa World Tour, l'UAE Tour, ne abbiamo già parlato ampiamente nella scorsa puntata, però ecco, intanto abbiamo i primi risultati, quantomeno sia a livello di tappe sia per un primo abbozzo di classifica generale, perché proprio oggi si è svolta la cronometro individuale in programma, poi direi che a meno di grosse sorprese il resto della classifica sarà decisa sui due arrivi in salita di Jebel Jais domani e poi nel corso dell'ultima frazione, quella invece a Jebel Fit che si svolgerà sabato. Le primissime indicazioni hanno visto intanto le due vittorie nelle tappe di volata, ottenute la prima da Jasper Philipsen e la seconda da Mark Cavendish, il britannico che ancora una volta si candida per provare a prendersi un posto nel treno della Quickstep Alphaville per quanto riguarda il Tour de France, tanto che Lefebvre ha dichiarato che la scelta in realtà sul velocista di punta per il Tour de France della formazione belga sarà effettuata anche un po' in base ai risultati della stagione. Ovviamente i candidati principali sono appunto Cavendish con Jakobsen, che sembrava partire in vantaggio inizio stagione. Però Leonardo, come fai a lasciare fuori eventualmente un Cavendish che alla prima corsa World Tour a cui partecipa vince, aveva già vinto in Oman, l'anno scorso ha vinto 3 tappe, non sarà una scelta facile.
No, non sarà una scelta facile, questo sicuramente no. Dall'altro lato comunque Lefebvre ha la personalità per gestirla molto, per gestirla bene, questo sì. Ovvio, il due non, entrambi non li porterà, cosa che invece magari alcuni avrebbero anche provato a fare, secondo me. Lui non credo proprio che lo farà. Detto questo, c'è il rischio che si dovranno conquistare proprio strada facendo, quasi tappa su tappa, corsa su corsa. Il problema secondo me però si presenterà quando si arriverà al giro, perché il momento del giro, al momento sembra essere nel suo calendario. Se Cavendish dovesse fare il giro, ok, potrebbe di nuovo vincere tante tappe e da un lato rafforzare la propria candidatura dimostrando di potersela giocare. Il problema dall'altro è che se fa il giro, quanto si stanca al giro e quanto questo poi andrebbe a influenzare sulla sua forma al tour. Se Jakobsen non ha problemi di Bennett dell'anno scorso, appare difficile che si ridovesse, che a quel punto si possa rinunciare a portare un corridore come Jakobsen, proprio perché hai già indirizzato la preparazione in un certo modo. Quindi non lo so, sarà molto difficile, credo che comunque lo decideranno entro i primi mesi a questo punto. Già ad aprile secondo me lo sapremo, perché appunto c'è il giro in mezzo, a meno che lo fanno saltare a tutti e due, preferendo gestire diversamente, ma mi sembra un rischio anche quello. Secondo me a aprile ormai la decisione sarà quasi definitiva, a meno di infortuni.
Sì, esatto, anche secondo me, anche se va detto che il Giro d'Italia quest'anno anche un percorso che lo commentavamo quando è stato presentato il percorso ufficiale, che un po' strizza l'occhio agli addiri velocisti, diciamo, a metà corsa, quindi finirebbero nelle gambe, diciamo, 10 giorni e non 3 settimane, e questo spesso fa abbastanza la differenza, ovviamente, nella
certo,
possibilità e capacità di recupero. Vedremo comunque, ovviamente, le decisioni in casa Quickstep Alphaville. Un'altra indicazione importante, secondo me, arrivata dall'UAE Tour è che la cronometro, è un cronometro molto breve in realtà, e anche questo sicuramente ha aiutato il vincitore, vale a dire Stefan Bissegger, però non ha visto la vittoria di Filippo Ganna, che per noi, anche per i risultati che ha ottenuto finora, per la grande stima che abbiamo di lui, è un po' sempre una notizia, Leonardo, quando Ganna non vince, in parte ingiustamente, nel senso che gli si mette anche un po' troppa pressione addosso su questa cosa, però lui di cui abbiamo ammirato le gesta, insomma, negli ultimi anni, è stato battuto, come detto, da Bissegger per appena 7 secondi, in realtà, su un percorso di poco meno di 10 chilometri. Terzo posto invece per un ottimo Tom Dumoulin a 14 secondi. Parlando appunto degli specialisti, questo Bissegger su un percorso più breve è avvantaggiato rispetto a Ganna. Innanzitutto, l'abbiamo già visto anche in passato, può essere lui forse il più indicato a detronizzare Ganna da quel ruolo di miglior cronoman al mondo, che ha confermato negli ultimi 2 anni con 2 vittorie dei mondiali, forse ancora più Bissegger di un Van Aert che va fortissimo a cronometro, però difficilmente lo consideriamo come il cronoman puro, come in questo momento può essere Ganna.
Guarda, secondo me Ganna in questo momento non lo detronizza nessuno. Adesso sto un po' esagerando, però secondo me Ganna è ancora all'apice. Bissegger, va detto una cosa, va molto 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 forte nei cronometri più brevi al momento, e credo che non ne abbia vinta ancora nessuna sopra i 20 km, ad esempio, il che non toglie nulla alle sue qualità, è comunque un corridore giovane, un corridore in forte ascesa, però al momento ha ancora, insomma, un pochino da fare sulle cronometri un po' più lunghe. Se non sbaglio, ad esempio, anche se guarda gli ultimi mondiali in cui era già arrivata ad alti livelli a quelli nella specialità, comunque non è andato benissimissimo, credo proprio chiuso sì in top 10, ma insomma comunque abbastanza lontano dai primissimi. È vero, c'è Van Aert che forse è a livello di Ganna, probabilmente sì, però Van Aert credo che sia un caso a parte per quanto sia completo e quanto sappia eccellere in discipline così diverse. Però secondo me Bissegger è comunque uno di coloro che arriveranno a livelli molto molto importanti a cronometro, lo sta dimostrando, però ha bisogno secondo me ancora di un altro paio di stagioni per arrivare a fare quel salto di qualità nelle cronometro più lunghe, perché è tutto un altro tipo di esercizio fisico comunque, perché spingere tanto per 20, non 20 minuti, ma insomma forse non ne ha neanche vinta una da più di 20 minuti effettivamente, adesso bisognerebbe controllare, ma credo che siamo più o meno lì, non dovrebbe aver vinta nessuna particolarmente lunga. E questo chiaramente è un esercizio diverso rispetto a restare magari quasi un'ora non dico a soglia massima, ma a trovare la soglia massima per un'ora di sforzo. È un esercizio diverso, è un esercizio per cui serve una fisicità diversa. In questo momento il Bissacker non ce l'ha, ma ha una potenza e una aerodinamicità e una potenza che comunque gli permetteranno di arrivare a quello.
Ti ricordi bene, comunque nelle 5 vittorie da professionista di Bissegger 3 sono a cronometro e la più lunga è stata nella Parigi-Nizza dell'anno scorso, 14 km e mezzo sostanzialmente. Quindi no, sicuramente non una del cronometro particolarmente lunga che potremmo vedere ai mondiali, in effetti l'anno scorso è stato settimo lo stesso Bissegger, ma teniamolo d'occhio ovviamente perché è corridore in gran crescita. Non ho citato a caso il terzo posto di Tom Dumoulin perché Leonardo arrivare comunque davanti a Pogacar per 4 secondi e anche ad Almeida, che è un altro degli uomini di classifica che vanno molto forte a cronometro di 8 secondi, non è un dettaglio per un corridore come Tom Dumoulin, di cui conosciamo la storia, sappiamo quello che ha passato l'anno scorso, le decisioni che ha preso. Il fatto che nel cronometro dell'UAE Tour sia stato il migliore dei potenziali uomini di classifica, secondo me, significa che quest'anno potremmo davvero rivedere. Forse non il miglior Dumoulin in assoluto, però un Dumoulin particolarmente competitivo.
Sì, questo sì, io sono ancora un po' non dubbioso, però vorrei capire fino a che punto lui sia pronto mentalmente per affrontare una corsa di 3 settimane che ha degli impegni diversi. E anche fisicamente io lo vedo tornato sì ad alti livelli a cronometro, certo non è ancora tornato ai suoi livelli altissimi che gli hanno permesso di diventare campione del mondo ormai credo 5 anni fa, però da capire adesso se lui è tornato il corridore che vinceva il cronometro. Oppure è tornato un corridore da corsa a tappe? Credo che la risposta non la sappia ancora neanche completamente lui, perché a livello fisico può sicuramente fare entrambe le cose, perché ormai insomma ha la capacità di farlo. È da capire, secondo me, se mentalmente è in grado comunque di reggere un giro, un tour, una vuelta, comunque una corsa di 3 settimane con quell'intensità, con quello stress che ti porti appresso e che inevitabilmente comunque ti fa spendere anche energie, ma comunque te le fa gestire in maniera diversa. Quindi credo che sia lì da comprendere, secondo me, su Dumoulin. Questo UAE Tour, intanto, però, sarà comunque sicuramente un banco di prova importante per comprendere se la sua preparazione, comunque inevitabilmente difficile nell'arco dell'ultimo anno solare, però se questa gli permette di essere già competitivo in salita contro i big. A cronometro lo ha dimostrato, c'è. Anche perché voglio dire, neanche guardando solo oggi, adesso arriva, cioè, è comunque salito sul podio delle Olimpiadi. Quindi voglio dire, a cronometro sappiamo che è tornato ad alti livelli. In salita, penso che lo scopriremo questa settimana.
Sicuramente, come detto, le due grandi occasioni, insomma, in cui potremo valutare lui, ma come tutti gli altri potenziali uomini di classifica di questa stagione, arriveranno questa settimana all'UAE Tour, già domani con il primo arrivo in salita della prima corsa World Tour della stagione a Jebel Jais, e poi questo sabato a Jebel Afit, dove si concluderà anche di fatto l'UAE Tour. In tutto questo abbiamo citato in precedenza il Giro d'Italia e le scelte che verranno fatte da alcuni corridori e da alcune squadre. Beh, una squadra la sua scelta l'ha effettivamente già fatta, l'Arkea Samsic, che non sarà la partenza del Giro d'Italia, l'ho annunciato ufficialmente negli ultimi giorni, nonostante il fatto che un posto le fosse effettivamente riservato perché quando la Kubeka non ha rinnovato la propria licenza World Tour per mancanza di fondi dello sponsor principale, l'Arkea Samsic ha un posto assicurato in tutti i Grand Tour. Ebbene, la formazione francese, che tra l'altro l'anno scorso avrebbe fatto la richiesta per essere invitata al Giro d'Italia, ma non era stata invitata da RCS, quest'anno rinuncia di fatto alla competizione italiana. E questo, Leonardo, ovviamente può essere un'ottima notizia per quanto riguarda le formazioni italiane, che si vedono un posto in più, che si vedono, non direi neanche una concorrente in meno, perché l'Archea non era concorrente, di fatto era già invitata, è un posto in più che lascia tante possibilità, insomma, alle formazioni italiane. Poi bisognerà vedere chiaramente anche quale sarà la concorrenza e quali saranno le decisioni dell'organizzazione, però intanto direi che per il nostro movimento può essere un'occasione importante.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Sarebbe stato brutto, cioè brutto, sarebbe stato quasi, era inevitabile, sembrava che una squadra italiana dove sarebbe rimasta fuori perché l'Archea sembrava interessata. aveva già fatto dichiarazioni, un capitano come Barguil aveva detto voglio venire al Giro per vincere una tappa, quindi una squadra italiana rischiava comunque grosso, quando, si rischia sempre grosso quando non si partecipa al Giro d'Italia, che è la corsa più importante. Invece così, chiaramente, poi, diamo quasi, quasi per scontato che a questo punto invitino tutte le italiane, ma insomma, appare quasi inevitabile a questo punto. Invece così chiaramente tutte potranno venire al giro, potranno fare, avere quel compimento del percorso in qualche modo stagionale che è il Giro d'Italia per le italiane e ovviamente potranno anche mettersi in mostra. Bello, io poi apro la parentesi, sono felice di vedere la Bardiani che riceve anche tanti inviti all'estero, cosa che non succedeva da qualche tempo, quindi anche questo è un segnale importante per squadre italiane perché era tanto tempo che un'italiana non riceveva così tanti inviti, però ovviamente il giro resta comunque la corsa più importante, questi inviti non avrebbero potuto bilanciare minimamente la questione del Giro d'Italia. L'HA, la scelta dell'HA, secondo me comunque purtroppo in qualche modo è anche una scelta sensata. Hanno un organico forte, però non hanno l'organico dell'Alpecin, per dire. Hanno un organico forte, ma non quello di una World Tour, quindi probabilmente dirottare energie per il Giro d'Italia avrebbe portato forse il rischio di prendere meno punti in ottica World Tour, perché magari sì, avrebbero ottenuto qualche buon risultato, magari Barguil avrebbe vinto una tappa, ma avrebbero speso tante energie per magari non tantissimi punti, che invece sono il grande obiettivo della stagione. Quindi in quel periodo cercheranno di andare a prendere punti altrove e comunque non spenderanno energie che invece possono riversare, soprattutto con Nairo Quintana, che è in forma strabiliante, l'abbiamo già visto, sembra quasi tornato quello di un tempo, che potrà giocarsi il Tour e la Vuelta, che a quel punto raccogliendo punti e risultati importanti.
Sì, senza dubbio. E da un lato però, Leonardo, questo un po' non è la prima volta che succede, intanto era successo con quella che adesso è la Total Energy un paio d'anni fa. Non è proprio un bellissimo segnale, forse, per il prestigio internazionale del Giro d'Italia, fermo restando che, per esempio, la Vuelta ha già più appeal proprio perché è in un momento diverso della stagione, questo è evidente a tutti.
Sì, chiaro, chiaro. Cioè, guarda, sì e no, nel senso che quanto succede, entrambe le squadre hanno rinunciato, ma perché comunque non avevano. Vabbè, a parte in entrambi i casi non è un caso, sono squadre francesi, quindi sono squadre che comunque hanno la necessità di puntare tutto sul tour e quindi non possono spendere energie prima. In questo caso specifico, poi l'HA, appunto, come dicevamo prima, ha questa situazione del voler puntare alla licenza World Tour e quindi di dover gestire energie in un certo modo. Io penso che se fossimo stati in un altro anno l'HA sarebbe venuta perché non aveva questa specifica esigenza e quindi poteva, tra virgolette, correre questo rischio, cosa che in questo momento non possono perché altrimenti non c'è un appello, o è adesso oppure bisogna rinunciare e sarà per la prossima sessione delle nuove licenze. Quindi non credo che sia questo a creare problemi. Il problema dell'appeal del giro è comunque più generalizzato, ovviamente, e credo che il discorso sia sempre lo stesso, ci torniamo da tanto tempo. Qui forse bisognerebbe trovare un sistema diverso di licenze, ma magari non fare che tutte le squadre World Tour debbano venire, magari, oppure non fai un World Tour a 18 squadre, ecco lì che trovi delle soluzioni. Però questo è un altro ambito, apriamo una parentesi, sarebbe una parentesi troppo grossa da aprire. Secondo me la questione è che questo è un anno particolare. Entrambe le volte sono state squadre francesi, per cui non è questo che fa vedere il giro come diminuito. Però è vero, come dicevi tu, ovviamente la collocazione della Vuelta in questo senso in calendario è migliore. Il problema è che la Vuelta in questo modo, però, d'altro canto, già si pone direttamente con l'ottica di dire io sono dopo il tour, vengo dopo il tour, non solo in termini di calendario, ma anche in termini di importanza, cosa che comunque il giro sa di essere secondo, ma non per questo si pone in posizione inferiore, diciamo così.
Indubbiamente, vedremo anche quali saranno poi le scelte di RCS negli inviti per il Giro d'Italia. La World Tour entrerà anche un po' nel vivo della stagione del pavé con quello che da anni ormai è un po' l'antipasto della stagione sulle pietre, ovvero la Omloop Het Nieuwsblad, che si terrà questo sabato, il 26 febbraio, su un percorso di 204 km da Ghent a Ninove. È un po' la prima sfida per quanto riguarda gli uomini delle classiche sul pavé. Ricordiamo il campione in carica, quello che ha vinto l'anno scorso, l'italiano Davide Ballerini. Spesso si assiste a una volata più o meno ristretta, qualche volta qualcuno riesce ad anticipare. Ci saranno alla partenza, se dovessero essere confermati i nomi della startlist provvisoria che c'è a disposizione in questo momento, alcuni dei migliori interpreti appunto del pavé, che in parte iniziano la loro campagna. Ci saranno per esempio Van Aert, ci sarà il nostro Sonny Colbrelli che riscopre un po' il pavé dopo il grande successo l'anno scorso a fine stagione alla Parigi-Roubaix. Ci saranno insomma un po' tutti i migliori di questa specialità. E allora, Leonardo, tu che tipo di corsa ti aspetti? E ovviamente, come sempre, chi ti prendi come vincitore e chi ti prendi come sorpresa?
Ma che tipo di corso mi aspetto? La Omloop è sempre una corsa un po' particolare, proprio perché è la prima, quindi ovviamente c'è tante possibilità aperte, tanti scenari plausibili. Quindi secondo me vedremo una corsa comunque molto interessante, perché vedremo una corsa in cui ci si proverà, si correrà, una corsa secondo me aperta fin e in cui ci si darà battaglia, quindi questo è sempre un piacere comunque. E ovviamente sarà ancora una volta la Quickstep protagonista, perché ancora una volta non hanno l'uomo di riferimento, ma hanno i numeri. Il Wolfpack non ha il lupo migliore, ma ha tanti lupi che possono giocarsi le proprie carte. Però il grande favorito non ce l'hanno, è il grande favorito ed è l'uomo che scelgo, è Wout van Aert. Direi quasi ovviamente, ma lo dico perché si è presentato in forma straordinaria quest'inverno, ha dominato la scena e ha rinunciato a tutto quello che poteva vincere nel ciclocross per concentrarsi sulla strada, e quando fa così è perché vuole arrivarci, è perché sta bene, vuole arrivarci proprio con una preparazione mirata e specifica. Quindi secondo me arriverà alla Omloop già in ottima forma, anche rispetto a chi ha già corso su strada. Quindi il mio grande favorito è lui. Quanto riguarda una sorpresa, difficile in questo momento trovare una sorpresa vera e propria. Però mi aspetto, non so se è possibile considerare una sorpresa, poi bisogna sempre vedere se ci sarà, perché insomma le formazioni ancora non sono completamente definite. Però secondo me un corridore come Honoré, che ancora sul pavé non ha dato veramente il segnale definitivo, però è un corridore molto molto completo, secondo me può fare bene, e può essere lui invece questa volta a tirar fuori dal cilindro la vittoria alla Omloop, per la De Koenig ovviamente. Che non è più De Koenig che Quickstep, ma va bene
Che
lo
Quickstep,
stesso.
però sì, sappiamo
Ci
infatti
mettiamo
che
sempre qualche mese, ce la faremo.
esatto, all'inizio stagione è particolarmente difficile, chiaramente. Per quanto mi riguarda, sì, sicuramente Van Aert è un nome importante. Sono curioso di vedere Tom Pidcock, però potrebbe essere lui il mio favorito perché hai parlato della grande stagione in ciclocross di Van Aert, ma beh, il titolo mondiale alla fine l'ha preso Pidcock, che arriverà quindi già in ottima condizione, sostanzialmente, almeno così mi
Beh, l'ha preso o
aspetto.
gliel'ha lasciato, però.
È vero, può essere vero, vediamo adesso Pidcock che ha già dimostrato in questo tipo di classiche di essere molto competitivo, quindi secondo me potrebbe anche fare il colpaccio. Sicuramente non ha una squadra, una corazzata, ecco come potrebbe essere l'Ineos su altri terreni, però sicuramente secondo me può fare molto bene. Mi aspetto che sia un po' più protetto dai compagni Van Aert, ecco, mettiamola così. Tra le sorprese ci sono alcuni nomi che si potrebbero fare. Io mi aspetto nella campagna complessiva del pavé di rivedere Naisen al suo livello, dopo che l'anno scorso non l'abbiamo praticamente mai visto. Tra i giovani mi piacerebbe vedere già qualche risultato di Jordi Meus, che in realtà ha già fatto vedere qualcosa di importante l'anno scorso, ha vinto la Parigi-Bourg. E secondo me potrebbe essere un po' la rivelazione, non so se già dalla Omloop, ma comunque nelle prossime corse, in una squadra che comunque ha già Polite, Postelberger, quindi già corridori di Haller anche di spessore, ma comunque lui non ha ancora fatto totalmente, secondo me, il suo salto di qualità. Vedremo comunque questo sabato, ovviamente vi racconteremo in diretta alla Omloop Eto Newsblad come stiamo facendo con diverse corse del calendario europeo, come continueremo a fare nel corso di questa stagione, tutto questo sia sul nostro sito Spazio Ciclismo, sia sulla nostra applicazione in cui stiamo proseguendo con le nostre dirette, con i nostri live e con tutte le informazioni sul mondo del ciclismo. Potete continuare a seguirci lì per questa puntata di Spazio Talk. È tutto, ma appunto sul sito e sull'applicazione di Spazio Ciclismo le notizie, le informazioni, le cronache delle corse sono quotidiane. Un ringraziamento a voi, amici radioascoltatori, per averci seguito e come sempre a Leonardo per avermi accompagnato. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori.